www.storiedijoe.it e la storia continua. Banchieri e usurai, le due facce del credito. L'uomo che vendeva il tempo. Un rapido sguardo alla clientela del banco Pepoli ci fornisce in proposito un panorama esauriente. Ai primi del 300, il grande banchiere Romeo Pepoli, certamente più ricco cittadino bolognese, dedica buona parte delle sue attenzioni professionali al contado bolognese. Sono legati a lui dai contratti di mutuo alcune centinaia di singoli contadini e in solido numerose comunità rurali. Crediti di denaro e anticipi di sementi, rinnovati di anno in anno e destinati fatalmente a concludersi con l'esproprio per insolvenza dei beni immobili dei debitori, case e terreni, che andavano a incrementare l'immenso patrimonio fondiario del banchiere, dal quale di solito gli ex proprietari li ricevevano poi in locazione. Anche sul mercato urbano il Pepoli non rinuncia al credito di consumo, ma qui sono numerosi anche i suoi interventi a finanziare imprese produttive, come quella dei Guastavillani, grandi allevatori di bestiame e commercianti di carni, o complesse operazioni immobiliari come quelle intraprese dal monastero di San Procolo e dall'abbazia di Nonantola, o iniziative commerciali come nel caso dei contatti con l'arte della lana, che è per le cifre mobilitate fra i migliori clienti di Romeo. Un grande banchiere, dunque, il Pepoli, secondo alcuni il più grande dei suoi tempi, un personaggio in grado di condizionare con le sue ricchezze le scelte politiche del comune bolognese, ma anche un usuraio e un pubblico peccatore, come tutti i suoi colleghi dal punto di vista dell'etica economica e tradizionale, dato che, come era proprio degli usurai, accumulava ricchezze vendendo ciò che non gli apparteneva, il tempo, di cui solo Dio può disporre. Il fatto è che gli uomini d'affari e i ceti dirigenti di quel periodo, a Bologna come a Firenze e come ad Asti, e un po' dovunque nell'Italia comunale, vivevano ispirati da un'etica pubblica differente da quella tradizionale. Un sistema di valori il cui prestigio e ricchezza, potere economico e onore costituivano un nesso inscindibile in cui il criterio di valutazione del lecito e dell'illecito negli affari non coincideva affatto con quello dell'etica cristiana. Vediamo ad esempio come Giovanni Villani, cronista di limpida ispirazione comunale e mercantile, registra a Firenze nel 1321 l'evento della cacciata di Romeo Pepoli. I bolognesi, a rumore di popolo, cacciarono di Bologna a furore Romeo de Pepoli, grande possente cittadino e quasi signore della terra con tutta la sua setta, il quale si diceva il più ricco cittadino d'Italia, acquistato quasi tutto d'usura, che 20.000 fiorini e più aveva di rendita l'anno senza il mobile. Quasi tutto d'usura. Un'osservazione tecnica precisa e sembra priva di valutazioni etiche sulle origini di quella straordinaria ricchezza, oggetto di una stima piuttosto precisa e di una indubbia ammirazione da parte del cronista. La tolleranza della politica e la condanna ecclesiastica. E del resto, usure, senza ipocrisie e infingimenti, le chiamavano gli statuti comunali bolognesi della metà del XIII secolo, fissando al 20% annuo il limite dell'interesse lecito nei mutui e come usure vengono annotate fedelmente e senza alcun rossore dagli stessi banchieri in documenti pubblici e privati, distinguendo le cifre realmente prestate da quelle che vengono incassate e non per poterne un giorno disporre le restituzioni, come tuonavano alcuni predicatori, ma per distinguere i fini fiscali, ciò che era capitale e quindi soggetto, secondo gli statuti, all'imposta diretta, da ciò che, in quanto reddito, ne era esente. Non è raro infatti trovare negli estimi dei loro patrimoni, cioè nelle dichiarazioni fiscali, che i banchieri, come tutti i contribuenti, erano chiamati a presentare agli uffici comunali, i crediti descritti fra i beni immobili con entrambe le cifre, quella riportata nel contratto, comprensiva dell'interesse pattuito, e quella realmente mutuata, documentata dai registri aziendali. Lo scopo era, evidentemente, ottenere la cifra per cui si veniva annotati nei ruoli dell'estimo, che d'estimo tenesse conto solo della seconda, coerentemente del resto con il sistema fiscale che intendeva colpire appunto il capitale e non il reddito. Contro questa consolidata realtà economica e sociale, soprattutto contro l'indulgenza delle autorità politiche nel tollerare l'usura, si mobilita nella prima metà del 200 l'intero apparato ecclesiastico per trovare il modo di dare efficacia a una condanna antichissima, costantemente rinnovata da teologi e predicatori nel corso dei secoli, ma evidentemente di scarsissima presa nel mondo degli affari. Sul piano dottrinale e giuridico, la condanna fu progressivamente rafforzata e, infine, risolta con la perentoria dichiarazione del Concilio di Vienne nel 1311, che individuava quella della liceità dell'usura come opinione eretica, il che rendeva perseguibili dai tribunali inquisitoriali i suoi sostenitori. Obiettivo dell'intervento conciliare erano proprio gli statuti comunali, che da quel momento dovettero adeguarsi alla condanna ecclesiastica, pena la scomunica dei loro redattori. Gli effetti di questa mobilitazione non tardarono a farsi sentire anche negli ambienti dei civilisti. Il risultato fu una progressiva, assoluta subordinazione del diritto civile a quello canonico in materia di usura. I commercialisti dell'anima ve lo racconterò nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.